accennavo altro passaggio di questo lungo capitolo sesto del Vangelo di Giovanni. Io sono il pane, quello vivo, venuto dal cielo. Se uno mangia di questo pane, vivrà per sempre. Il pane che gli darò è il mio corpo, dato perché il mondo abbia la vita. Gli avversari di Gesù si misero a discutere fra di loro, dicevano: ma come può darci il suo corpo da mangiare? Gesù replicò: io vi dichiaro una cosa, se non mangiate il corpo del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avrete in voi la vita. Chi mangia il mio corpo e beve il mio sangue ha la vita eterna, e io lo risusciterò l'ultimo giorno, perché il mio corpo è vero cibo, il mio sangue è vera bevanda. Chi mangia la mia carne e beve il mio sangue rimane unito a me e io a lui. Il Padre è la vita, io sono stato mandato da lui e ho la vita grazie a lui. Così chi mangia me avrà la vita grazie a me. Questo è il pane venuto dal cielo. Non è come il pane che mangiarono i vostri antenati e morirono. Morirono ugualmente. Chi mangia questo pane vivrà per sempre. Parola del Signore. Allora, come dicevamo, il filo conduttore è partito dalla condivisione in attesa straordinaria dei pani e dei pesci per una moltitudine. È la domenica in cui abbiamo cercato di riflettere su questo segno così straordinario, dicevamo che una chiave interpretativa può essere, e subito da attualizzare per la nostra vita, quella che sta dentro a un verbo che potrebbe essere questo: osare, 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 andare oltre quello che già sarebbe prevedibile, calcolato o calcolabile, e che allora, se ricordiamo, ecco, era stato detto a Gesù dopo la sua proposta: queste persone dovrebbero mangiare, come facciamo? La risposta: come facciamo a dar da mangiare a tanta gente? Neanche quel poco di denaro che abbiamo potrebbe soddisfare, se non una piccola parte di loro. C'è qui un ragazzino che ha 5 pagnotte d'orzo e 2 pesci. Ma cos'è per tanta gente? Questa è la risposta, come tante volte, per vari motivi, la risposta che posso dare io, che possiamo dare noi. Cosa si può fare? È già tutto stabilito. Uno potrebbe dire: conosciamo la situazione, si è sempre fatto così. Gesù dice: fateli sedere, chissà ad aspettare che cosa. E poi, ecco, il pane condiviso, perché Gesù ha osato. A noi, dicevamo, interessa poco entrare in una sorta di curiosità pettegola del capire come la situazione è avvenuta, non comunque moltiplicazione, che è un brutto termine quantitativo, una condivisione di un pane che passava dalla mano dei discepoli alla mano della gente che poi mangiava. Ecco, una dimensione di condivisione, una grande condivisione, potremmo riassumere così, perché si è osato quello che sembrava impossibile. Quante esperienze tutti noi che siamo qui, dal più piccolo al più adulto, potrebbe dire di qualche aspetto della sua vita che è stato possibile perché si è osato qualcosa, una disponibilità che prima non avevamo mai sperimentato e che ci sembrava qualcosa che frenava, ecco, piuttosto che sollecitava. Certo, possiamo anche magari poi parlare di alcune delusioni, però poi dalle delusioni usciti perché abbiamo di nuovo osato sperare. Questo è il senso profondo. Poi la gente è tornata non tanto per chiedere, come dicevamo, a Gesù: non abbiamo capito bene, ecco, così dico in modo analogico, di un'analogia di relazione, come parleremo noi con un linguaggio diretto, familiare. Abbiamo capito bene come è stato possibile. Tu potresti ancora insegnarci ad osare, se è possibile insegnarlo agli altri. Però per Gesù, certo, sì, no, dice, voi siete, non siete venuti per questo, voi siete venuti solo per mangiare gratuitamente, perché, detto banalmente, vi è andata bene, voi tornate per questo, non per il senso profondo di una solidarietà resa possibile dall'aver osato. E allora da lì parte una riflessione. Cosa cercate voi nella vita? Sì, il pane è indispensabile, dicevamo in qualche passaggio della meditazione, sarebbe davvero irriguardoso, offensivo andare a proporre una riflessione come questa anche, fra le persone che muoiono di sete, di fame, di malattie, che sarebbero benissimo curabili se ci fosse un'altra prospettiva a livello planetario, sarebbe irriguardoso, offensivo. Nello stesso tempo dicevamo che questa riflessione, specialmente nei nostri mondi, è doverosa, perché se si seguisse il Vangelo e la riflessione di Gesù non ci sarebbero neanche i poveri del mondo, perché seguendo quello che nella vita è fondamentale, fondamentale è la dignità di ogni persona umana, la disponibilità ad affermarla non solo con le dichiarazioni ma anche poi nella realtà delle scelte. Quindi questa riflessione, se allargata, porterebbe a maggior giustizia nel mondo, a dare il pane, il lavoro, come dicevamo domenica, non contrapposto alla salute, a tutti. Allora, se noi ci chiediamo, io mi chiedo e condivido la domanda con voi, se noi guardiamo da quando uno è ragazzo, ragazzi e ragazze come loro, a noi più adulti, cos'è il nutrimento per noi, oltre a quello che mangiamo a tavola, che è importante, che magari tutti potessero condividerlo? Cos'è che ci nutre nella vita e che può essere riferito a Gesù di Nazareth, parola di vita, perché è venuta dal cielo, è venuto dal mistero di Dio e ha incarnato il volto, i gesti, le parole di Dio nella storia umana, facendosi Lui presente. Cibo, Gesù cibo vuol dire mettersi in rapporto con la sua persona, con le sue parole, con i suoi gesti, come Lui si è rapportato con le persone, per cercare di vivere come Lui, non come Lui, ma seguendo il suo esempio. E l'Eucarestia che celebriamo è il pane di vita dell'Eucarestia, è come un concentrato e un rilancio dell'incontro con Gesù di Nazareth, ma non in una dimensione di uno spiritualismo astratto che fugge dalla storia, no, no, anzi come massima responsabilità dentro alla storia, dentro ai drammi, alle speranze della storia dell'umanità. Cos'è che ci nutre? Cos'è che ci ha nutriti da quando eravamo piccoli a oggi? E uno, se va a riguardare la sua vita, il suo nucleo profondo, direbbe certo l'affetto che ho ricevuto. Il nutrimento della vita fondamentale è l'amore, l'affetto che abbiamo ricevuto da piccoli, negli incontri umani, gli insegnamenti, come dicevamo anche ieri qui celebrando il matrimonio, gli insegnamenti che abbiamo ricevuto come nutrimento, che poi uno riscopre, anche se subito non ci ha pensato, riscopre che è Gesù che parla in quel modo, che agisce in quel modo. La rettitudine, l'onestà, la disponibilità verso gli altri, gratuita, la condivisione, la compassione dell'animo, per essere disponibile ad accogliere, ascoltare, incoraggiare, la coerenza, questo ci ha nutriti. E noi guardandoci dentro e guardando attorno, sappiamo da chi ci è venuto quel cibo e sappiamo anche oggi riconoscere chi può aiutarci a nutrirci in questo modo, e sappiamo che noi viviamo anche una responsabilità per minuzzare questo nutrimento perché altri possano nutrirsi di queste dimensioni fondamentali della vita. Questo è quello che io sento quando dice Gesù: io sono il pane vivo disceso dal cielo, cioè la mia persona, le mie parole. Certo, uno ripensa al Vangelo delle Beatitudini e quello è il nutrimento, e quello riguarda i nostri atteggiamenti personali, le relazioni e le grandi questioni dell'umanità, della giustizia, della pace, dell'accoglienza, della verità e appunto della coerenza. In questo ambito, io guardando ecco, anche il foglio che ho qui, perché certe parole devo leggerle, ecco, io sì, non leggo solitamente, però lo sguardo per citare alcune frasi, ecco, me lo permetterete, ecco. Questo esempio che mi è venuto spontaneo dopo l'esempio di domenica scorsa, come dicevo all'inizio, dell'Ilva di Taranto, al centro del dibattito anche in questi giorni, e le persone che non sono, che sono analfabete come me di tecnologia e di impianti di depurazione, però la domanda che credo che ci abbia attraversato tutti in questi giorni, chi può aver seguito di più, chi di meno, ma ci ha interrogati tutti, è stata questa. Forse sarà banale per gli esperti, però moralmente interroga tutti, ma com'è stato possibile? Com'è possibile lasciare che le situazioni vadano avanti per 50 anni? Com'è possibile registrare che muore la gente di tumore, che i bambini muoiono, una percentuale elevata rispetto alla media nazionale, elevata, brutalmente elevata, e si lascia passare il tempo, scansando le responsabilità, debitandole gli uni gli altri, accampando scuse? Com'è possibile? In un paese serio, dove ciascuno dovrebbe rispondere della sua responsabilità, ciascuno, operai, sindacato, imprese, Stato, Regione, tutti, Chiesa anche, che svegli un po' le coscienze, anche la Chiesa, in quelle chiese, in quei luoghi, non solo alla fine entrare in merito alla fine, perché nelle chiese anche di Taranto in questi anni si è celebrata l'Eucaristia. Cos'è stato detto? Cos'è stato detto? È una domanda seria, no? Perché se la chiesa locale prende posizione, tutti, anche la politica, ha qualche vibrazione, no? Se si tace, non c'è nessuna vibrazione. C'è il conformismo, insomma, poi ci si sveglia quando insomma le situazioni sono drammatiche. E quell'altro, dicevo, è questo, no? L'altro tema riguarda la pace e la guerra. Come vi dicevo, sulla rivista Jesus di luglio ho potuto leggere una lunga intervista, c'è un dossier dove si parla di tutti i cappellani così chiamati, anche cappellani delle carceri, cappellani di situazioni come i lavoratori del circo, i marittimi e anche i cappellani militari. E voi sapete che c'è un vescovo, e lo dico, ripeto, con grande rispetto, perché opinioni diverse non vuol dire mancanza di rispetto. Uno rispetta e non condivide, ma rispetta. Si può leggere questa lunga intervista a questo vescovo, Monsignor Vincenzo Pelvi, che è ordinario militare per l'Italia, responsabile di 182 cappellani militari in diversi corpi dell'esercito, età media 48 anni. E come la sua diocesi di questo vescovo e sono appunto i cappellani militari. Fra l'altro lui così si esprime. Essere cristiani ed essere militari non sono dimensioni divergenti, ma convergenti e coerenti, in quanto la condizione militare, in un'autentica visione cristiana della vita, trova il suo fondamento morale nella logica della carità. La vocazione della santità del militare rischia di non essere compresa, particolarmente da coloro che esaltano la pace a oltranza. E ancora, siamo immersi in una realtà dominata dal peccato. La Chiesa ha sempre tentato di prevenire, evitare e moralizzare la guerra, ma non si è mai lasciata intimorire dinanzi all'esigenza di un confronto concreto, non retorico, con essa, con la guerra. Tuttavia, anche nelle guerre, i credenti rispondono alla chiamata universale alla santità, facendo prevalere le virtù sui vizi, gli ideali sulle ideologie, gli interessi comuni su quelli individuali. La vita militare può essere epifania per quei laici che, dediti al servizio della patria, espletano la loro professione militare come ministri della sicurezza e della libertà dei popoli. Noi sappiamo che in Italia la situazione rispetto l'esercito è molto cambiata da quando non c'è stato più l'esercito di leva, ma l'esercito che è un lavoro, è fatto di professionisti. Ora, chi sceglie la professione militare, perché così è oggi, lo fa con la sua coscienza di fronte a sé, agli altri e a Dio. Si può rispettare questa scelta, si rispetta, qualcuno anche qui fra noi può condividerla, qualcun altro meno, nel rispetto delle persone. Anche qui a Giuliano abbiamo rispettato proprio in concreto anche, no? Le persone che hanno potuto, come tutti, ci mancherebbe parlare in chiesa, anzi tale è stato il rispetto che, per dire come io cerco di muovermi nel rispetto proprio vero, che due persone impegnate nell'esercito erano impegnate lontano da Giuliano e noi senza nessun dubbio abbiamo spostato anche la prima comunione dei bambini per dare la possibilità a questi due papà di essere presenti. Questa è la concretezza, no? Molto seri, concreti, ecco, nessuno dice niente. Ecco, quindi uno sceglie ed è rispettato. Ma la domanda è questa, no? Che un vescovo non esprima neanche un dubbio alla luce del Vangelo sulle armi e sul loro uso, mi pare incredibile. Cioè i cappellani, nell'eventualità che siano presenti accanto a questi giovani, che poi sono i problemi delle famiglie, perché uno che parte lascia la moglie, i bambini piccoli, ci sono situazioni umanamente difficili, dolorose, e poi quando è successo più volte, drammatiche, no? E lo dico con tutto il cuore, con dolore sincero, quando poi una persona perde la vita, uno pensa alla moglie, alla mamma, ai figli, anche piccoli, sono situazioni drammatiche. E per questo, se ci sono dei cappellani, dei preti presenti, secondo me dovrebbero essere volontari, sostenuti dalla Chiesa. La Chiesa ha l'Istituto per il Sostentamento del Clero e dovrebbe essere la Chiesa a dare un contributo per la vita di queste persone che in modo volontario sono presenti rispetto a questi giovani o anche già più avanti negli anni che sono per scelta dentro l'esercito. Però non è così, ecco, questo suscita a me e a tanti altri anche delle domande, perché il vescovo ordinario militare è parte della struttura militare, è considerato quindi generale di corpo d'armata con le stellette e quindi ha uno stipendio lordo mensile di 9.500 euro, 4.000 di pensione. Il vicario generale è generale di brigata, 6.000 euro al mese. L'ispettore, il vicario episcopale, il cancelliere, l'economo sono tenenti colonnello, 4-5.000 euro al mese e così via. Ora, io credo che dovrebbe il sacerdote dentro l'esercito non far parte dell'esercito, essere presente con i giovani, lì presente per una parola, un conforto, una presenza, ma non dentro la struttura dell'esercito con questi compensi che fanno nel momento anche della crisi, fanno, sì, perché si tratta di un vescovo, di sacerdoti, ecco. E queste sono domande, ecco, perché mi veniva subito il confronto, l'intervista di questo vescovo, mi piacerebbe poter parlare anche con lui, di dirgli questo, no? E il confronto immediato mi veniva con Don Tonino Bello, che è un altro vescovo, come quello di cui abbiamo letto adesso le dichiarazioni, ma in modo molto diverso. Lui è morto prematuramente nell'aprile del 1993 a causa di un tumore, era ancora attivo. Lui, come ho detto tante volte, profeta, poeta del sud, della sua Puglia, è stato presidente di Pax Christi. Lui meditava e tornavo all'Eucaristia perché ho letto anche un libro di recente, sfogliandolo velocemente, con passione, perché riparlava di questo uomo straordinario, che fra l'altro era un uomo molto intelligente, aveva avuto esperienze, ma molto anche sportivo, fra l'altro, no? Don Tonino Bello nuotava in modo incredibile, no? Nuotava sulle coste, ecco, di Santa Maria di Leuca, leggevo, in questi mari, incredibile era, no? Era un atleta, giocava a calcio, a pallavolo, è stato allenatore di una squadra di pallavolo che è arrivata in Serie A, no? Dentro poco a poco ha accentuato l'altro impegno, no? Per i poveri. E dicevo già che io mi sono sentito un anno, non so se era il 2001, il 2002 forse, sono partito e sono andato nel sud, in solitario, per non l'avevo mai a tu per tu parlato, ho visto l'arena di Verona, quando i beati costruttori di pace, poi una volta al telefono per invitarlo, poi non poteva venire. E sono andato sui suoi cammini, ho parlato con suo fratello, che era un medico, col parroco, e il parroco una mattina, era un cielo come stamattina qui, mi ha portato nel cimitero, ecco, dove, l'ho raccontato ancora, hanno avuto una grande intuizione, hanno fatto come un anfiteatro, no? Costruito con i gradini, gradoni, e l'hanno sepolto lì a basso con l'ulivo, l'erbetta verde, che insomma curano. È come se Don Tonino dicesse: venite, continuiamo il dialogo. E sono stato lì mezz'ora seduto, ero solo. È stato un momento molto bello, commovente, no? Lì così, come a parlare con lui, diremmo, ecco, no? Ecco. E ho letto in questo libro che lui aveva scelto come luogo di ispirazione delle sue lettere e appelli appassionati a contrastare la militarizzazione della sua terra, la fabbricazione e il commercio delle armi, l'assurdità della guerra, strada senza ritorno, la cappellina dell'arcivescovado, del palazzo vescovile. E la cappellina di fronte all'Eucaristia, lui aveva messo un tavolo e lì, ecco, allora ho detto: guarda, io sono il pane vivo, chi mangia di me ha la vita. E lui, ispirandosi proprio a pochi metri dall'Eucaristia, scriveva i suoi appelli, le sue lettere. Ed era molto bella questa immagine di un uomo vescovo che è lì e si nutre dall'Eucaristia per scrivere della vita, della pace, ecco. Non a caso però, ecco, concludo con questa immagine bella di lui, non a caso però lui viveva non con 9.000 euro al mese, dava via tutto. E aveva aperto le porte del vescovado, l'ho ricordato più volte, per accogliere famiglie di sfrattati, anche una giovane donna prostituta con la sua bambina. E Don Tonino camminava sul molo, andava dal barbiere e aspettava, lo conoscevano tutti. Andava con i pescatori a parlare, lo conoscevano tutti. Quando andava dal barbiere, insomma, di casa, no? E c'erano tre prima di lui, si sedeva e leggeva il giornale, stava aspettando, parlava con la gente, non chiedeva di passare prima. Ecco, questo era Don Tonino Bello. Camminava, parlava con la gente, raccontava un giorno, ho visto un gruppo di ragazze prostitute sulla strada. Le prime volte mi ha creato un imbarazzo, dice, come un rossore, ma dice, dentro una voce però del Vangelo mi diceva: ma sono tue figlie quelle, torna indietro Tonino, torna indietro. E mi dice, avevo un po' vista la nostra educazione, un po' di ritegno, poi sono tornato indietro e ho cominciato a parlare con loro. A parlare con loro e a vivere un rapporto di accoglienza come vescovo anche con loro. Lui suonava la fisarmonica e quando ha fatto il funerale a Molfetta, sul molo, 50.000 persone c'erano, nel pomeriggio. A me dispiace di non essere andato dopo, 50.000 persone sul molo di Molfetta a salutarlo, all'imbrunire. No? E quando è andato ad Alessano, suo paese natale, lui, sapete, aveva sempre detto: non chiamatemi Monsignore, resterò sempre Don Tonino. Avevano messo dei manifesti nel paese: bentornato Tonino, e hanno suonato al funerale con la fisarmonica, l'hanno accompagnato con la fisarmonica per le vie di Alessano, bentornato Tonino, sei tornato a casa, bentornato. Questo era lui, ecco, quindi viveva, cioè il discorso della pace non può essere discorso ideologico sulla pace, uno poi vive in altro modo privilegiato. Lui viveva come uomo e vescovo della pace, vivendo anche nella sua vita concreta a favore della pace. con gesti concreti. Allora, ho detto, sono tutti due vescovi, tutti e due, legittimamente vescovi, certamente. Però, domanda, com'è possibile essere vescovi in modo così diverso, partendo dallo stesso Vangelo? Ma la domanda la lascio a voi, ecco, io non do una risposta.